Tre soldi, i documentari di Radio 3. Lo studio di fonologia RAI a Milano, di Carla Fioravanti.
Incontri fortuiti con gli oggetti sonori. Raccolta e classificazione minuziosa dei suoni, sagome di taglio, angolature, intensità, piani di montaggio, mascheramento dell'attacco del suono, combinazioni su 8 piste. Cage, libero corso agli incontri fortuiti per costruire il risultato finale.
Senti queste prime cose di Berio e Madera e poi torni ad ascoltare Gesang der Jünglinge di Karlheinz Stockhausen. È un pezzo meraviglioso che forse è un'icona musicalmente parlando e poi quello è anche un pezzo dei primi 50. I primi lavori con pochi elementi, pochi oscillatori, filtri, generatori che avevano in 55 alla fonologia, produceva nei mani di questi due compositori le cose assolutamente imbattibili. Alla pari con il famoso Karlheinz.
C'è un fatto fondamentale che distingue questi compositori da altri, è che questa esperienza qua ha segnato profondamente il loro modo di pensare la musica e di scriverla anche per gli strumenti musicali. Loro non facevano nessuna differenza tra strumento elettronico e strumento acustico, per loro era tutto uguale, tutto faceva musica. Però bisognava pensarla questa musica. L'esperienza elettronica ha poi segnato la maniera con cui loro hanno concepito la musica a venire.
Musica su due dimensioni di Maderna fu il primo pezzo che mescolò flauto col nastro con suoni sintetizzati. Il suono elettronico partirebbe da una sintesi di suoni puri, elementari. Essendo così elementari non sono di per sé travolgenti. Però si possono lavorare moltissimo, come si è visto, quindi poi vengono anche delle cose bellissime. Come per esempio il Conte di Fasce Sonore era un pezzo fatto con sintesi. Mentre Gesang der Jünglinge di Stockhausen era quasi solo montaggio, c'erano dei canti di bambini che erano rimontati, ripasticciati, rifiltrati, quindi era misto fra suoni già esistenti e suoni non ancora esistenti.
Uno degli strumenti principali che utilizzavano la fonologia era un banco di filtri che è un classico equalizzatore grafico, una serie di potenziometri che si sono tutti quanti allineati a zero, fanno passare tutto quanto il segnale. Muovendo questi potenziometri si può amplificare o attenuare alcune zone di frequenza. Ogni filtro tratta una zona di frequenze, articolando questi potenziometri si può suonare nel timbro e quindi era uno strumento effettivamente molto affascinante.
Questi nuovi strumenti musicali permettevano loro di pensare una musica che era completamente diversa da quella che era possibile pensare con gli strumenti acustici, ma che una volta pensata poteva essere riportata agli strumenti acustici.
la storia dell'elettronica moderna alle sue origini, perché personalmente con il mio gruppo Musica Elettronica Viva a Roma, con Teitelbaum, Ishevsky, Alan Bryan, Ivan Vando, noi eravamo in possesso del primo Moog synthesizer, parlo di 67, il primo Moog synthesizer in Europa. Questi sono i nuovi voltage control synthesizer e questi erano i primi strumenti commerciali che poi è stato alla fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 un boom commerciale seguito dal primo VCS3. Storicamente c'è stata una rivoluzione con i primi sintetizzatori che dava la possibilità a chiunque a utilizzare i generatori e i processori elettronici. Non dovevi andare più da Stockhausen a Colonia né a Milano. Questi aggeggi si rompevano in continuazione. E perfino Robert Moog veniva da noi, qui a Roma, a Trastevere, nel nostro garage, personalmente riparare il nostro sintetizzatore di Richard Teitelbaum, che era del suo proprietà.
C'è un'altra cosa che vale la pena di dire su fonologia e che la distingue dagli altri studi. Essendo così integrato all'interno della RAI, permetteva loro di, per esempio, invitare altri compositori. Anche alla VDR di Colonia sono andati molti compositori a fare lavori oltre a Stockhausen dopo un certo tempo. Quasi subito lo studio di fonologia di Milano diventa un punto d'approdo per tutti i compositori che volessero sperimentare con i nuovi strumenti. E questo ha portato delle cose straordinarie, per esempio il passaggio di Cage a fonologia. È stato un capolavoro in sé, non solo per le cose che ha prodotto, ma una leggenda.
Bello, aveva voglia e intenzione di fare di questo studio un centro di ricerca internazionale. E dal 56 al 60 Berio aveva puntualmente cercato di convincere i propri dirigenti RAI a invitare altri compositori per mettere a disposizione le macchine e creare nuova musica. Naturalmente tutte queste idee di inviti e queste liste sono rimaste carta, perché per esempio noi sappiamo che entra allo studio di fonologia per la prima composizione negli anni 60 con omaggio a Emilio Vedova, ma Nono rientrava in una lista di Berio già nel 56, invece sono appunto liste che purtroppo non sono andate accolte. A questo punto Maderna e Berio dovettero creare delle idee per invitare altri compositori, di qui l'invito di Cage sotto altra veste.
Berio e Maderna conoscevano Cage, volevano portarlo in Italia, non sapevano bene come fare e hanno sfruttato la sapienza micologica di Cage per farlo invitare al programma Lascia o Raddoppia per avere i soldi per poterlo far arrivare in Italia per vivere a Milano mentre produceva un lavoro che rimarrà molto importante, che è il Fontana Mix, che è una sorta di riedizione del suo Williams Mix. Lui arrivava in studio mentre quelli stavano lì, misuravano con precisione tutti i pezzi di nastro. Cioè, lui è arrivato con una mezzaluna da cipolla e ha tagliato tutti i nastri e poi li ha messi insieme casualmente. Erano frammenti di roba registrata in giro per Milano. E si chiama Fontana Mix, e Fontana era il nome della signora che lo ospitava.
Fontana Mix, che è fatto per due registratori a due piste, quindi sono quattro fonti sonore. Registra un sacco di materiale e c'è la voce anche di Marino Zuccheri, ci sono pezzi di trasmissione radiofoniche, rumori elettrici, elettronici, fece dei chilometri di nastro, poi li tagliuzzò tutti a lunghezze diverse, casuali, mescolò tutto e li riattaccò come veniva. Allora lui stava in una pensione lì vicino alla RAI, gestita da una signora Fontana, che lo corteggiava un po' non sapendo che lui era gay, però gli ha dedicato il pezzo.
Cage venne allo studio, tagliuzzò in piccolissimi centimetri tutti questi nastri, li mischiò, li attaccò con dello scotch. Lo scotch si attaccava sulle testine, non riusciva a scorrere. Allora lui pensò bene di mettere del borotalco con il torpiloquio di tutti i tecnici della fonologia, perché in questo modo chiaramente aveva impestato tutto lo studio di borotalco, le testine, tutto quanto, però almeno così il nastro scorreva e si poteva registrare Fontana Mix.
Ci immaginiamo una sede Rai che invita un compositore totalmente fuori dal coro e da ogni grazia di Dio, come era Cage all'epoca, lo invita, lo fa rimanere lì e naturalmente questa cosa fa storia.
Cage nel suo pensiero, azioni, era un rivoluzionario molto cosciente. Cosciente di continuamente voler cambiare la direzione della musica, e uso questa parola molto raramente, la musica colta, perché effettivamente lui stava per farlo un pochino incolta. Cage stesso non amava improvvisazione, per lui ogni aspetto della musica era controllatissimo. Anche le cose più casuali erano assolutamente controllate e dovevi approcciarle rigorosamente e con grande rispetto. Era una specie di culto di amare un certo linguaggio e utilizzazione di quel linguaggio. E questo era in fondo il problema, perché a parte 4 minuti e 33 secondi non potevano neanche aspettare 3 secondi di silenzio in un pezzo di musica. Era contrario a tutto quello che uno sapeva, conosceva e praticava sotto la rubrica musica.
John Cage non usò nessuno degli apparati di fonologia, però lui si mise lì con carta millimetrata arancione che conserviamo e fece lo schema bottone per bottone, apparecchio per apparecchio, dello studio di fonologia come era configurato nel 1959 quando lui era venuto. L'importanza di questi due schemi che lui fece per noi è stata fondamentale, perché ci ha permesso di ricostruire una fotografia nel 59 di come erano disposti gli apparati. La bellezza dello studio di fonologia era tale perché era uno studio modulare. Lietti aveva progettato questo studio in maniera tale che ogni compositore che arrivava allo studio di fonologia poteva riconfigurare questi moduli a seconda del progetto di composizione che il musicista aveva in mente.
Henri Pousseur, un compositore belga, per lo studio di fonologia scrive un pezzo che rimarrà famoso, che è Scambi.
Pousseur non aveva l'isteonicità, l'ironia di Cage. Non avrebbe avuto il physique du rôle per partecipare a una trasmissione come la Serra Doppia, allora Berio là si inventa la possibilità di avere qualcuno che in Italia fa delle trasmissioni sulla musica concreta o su altre forme musicali. Ufficialmente l'invito a Pousseur non è allo studio di fonologia per produrre qualcosa, ma per registrare delle trasmissioni radiofoniche. E là si produce Scambi, che poi diventa una commissione della RAI, proprietà RAI, come opera elettronica prodotta con strumenti all'interno della RAI.
Pousseur seppe di questo apparecchio progettato da Lietti, che era il selezionatore di ampiezza, e da questo apparecchio ha estratto quello che sono stati i materiali sonori con i quali costruire queste sequenze di scambi.
Poussé era pensato di usarlo prendendo la parte alta del suono, usando il rumore bianco e facendo passare solo i picchi più forti del suono, e uscivano quasi dei punti sonori, dei frammenti. Questo è uno dei primi pezzi anche granulari dell'estetica granulare. 32 sequenze, ed era l'esecutore che doveva scegliere come montare queste 32 sequenze nell'esecuzione in concerto. E da qui nasce questa idea di opera aperta. Il compositore fornisce solo dei materiali che poi era l'esecutore a dover assemblare nella forma definitiva nel concerto.
Poi c'è la partenza di Berio e l'arrivo di Luigi Nono. Nono era già stato invitato dallo stesso Berio e comunque ritorna a fare lavori importanti a fonologia. Maderna diventa molto conosciuto come direttore, tutta un'altra carriera. Maderna muore nel 73, Berio parte a stare negli Stati Uniti. Da un certo punto in poi le carriere diventano così grandi e importanti che li portano via da fonologia, ma fonologia continua a esistere almeno fino al 1983.
Berio aveva ritenuto un po' concluso questa fase sperimentale, aveva capito che oltre un certo limite la musica elettronica da sola non poteva dare le cose che lui poi si prefiggeva di fare, e che ritenesse chiuso un certo periodo della sua ricerca, ma non chiuso con la RAI, tant'è che poi la RAI gli mise a disposizione la sede di Firenze con Tempo Reale per poter fare altre sperimentazioni. Quando la tecnologia poi diventa obsoleta, un compositore deve andare laddove sa di poter costruire e progettare.
Con le voci di Nicola Bernardini, Alvin Carran, Angela De Benedictis, Maddalena Novati, Alvise Vidolin, Giancarlo Schiaffini.
Lo studio di fonologia RAI a Milano, di Carla Fioravanti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.